12:52, una manciata di secondi. Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti. Allora, oggi parleremo di menopausa e alimentazione. Tutti sappiamo che la donna durante la menopausa vive un periodo particolare della propria vita e che lo sbilanciamento ormonale, oltre a causare stress, può influenzare anche parte dell'andamento del suo organismo, nel quale possono crearsi disequilibri. Allora, visto che una corretta alimentazione è fondamentale, abbiamo invitato oggi Natasha Russo, che è dietista. Buongiorno Natasha.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Quindi la dieta in menopausa va scelta con cura e adattata al nostro corpo che cambia. E quindi bisogna certo tener conto di tanti fattori, magari chiedere anche aiuto a qualcuno, evitare un po' il fai da te, perché lo sappiamo che non funziona sempre benissimo.
Esatto, poi comunque c'è da dire, molto importante questo aspetto, che tutte noi siamo diverse, quindi la donna in menopausa ha diverse sfumature, c'è quella che magari ha determinati sintomi, quella che magari ingrassa di più sulla pancia, quella che magari fa fatica a dormire di notte, quindi l'alimentazione anche in questi casi può venire in aiuto, sia per quello che riguarda il frenare l'aumento di peso un po' fisiologico, no? dopo la menopausa, sia per tenere a bada questi fastidiosi sintomi.
Certo, tra l'altro noi oggi parleremo di menopausa e alimentazione. Per quello che riguarda la menopausa a livello medico, vi posso già preannunciare che l'11 dicembre avremo qui in studio invece il dottor Papadia, che è il primario di ginecologia dell'EOC, dell'ospedale di Lugano, e quindi per quello che riguarda i fattori medici ci illuminerà lui. È vero che una dieta sana è sempre importante in qualsiasi periodo della nostra esistenza, ma durante la menopausa, proprio perché ci sono degli squilibri ormonali e fisici, è importante includere alcuni alimenti.
Esattamente. Allora partiamo dallo spettro di paura numero uno della menopausa, che è un po' l'osteoporosi. Che tutte sappiamo che è uno dei fattori di rischio appunto della menopausa, l'osteoporosi, che vuol dire che le ossa diventano più leggere e tendono purtroppo a rompersi più facilmente. Quindi la cosa molto importante da tenere presente in menopausa è di avere un apporto sufficiente di vitamina D e di calcio. Mm-hmm. Questo significa sì mangiare i latticini, che ovviamente sono la fonte primaria di calcio, ma anche certe verdure a foglia verde come il cavolo, gli spinaci contengono calcio, il tofu, i fagioli, i broccoli, oppure le mandorle, la soia e i semi di sesamo, anche molto importante, anche la tahina, non so se la conosci.
No.
La tahina è quella pasta di sesamo che viene messa nell'humus di ceci, è ricchissima di calcio, fa molto bene.
Quindi vitamina D importantissima, sicuramente qualcuno si starà chiedendo, ma io posso anche magari assumere degli integratori al mattino al posto per esempio della vitamina C, che tanti prendere per esempio la vitamina D?
Questo assolutamente sì, anche perché l'ipovitaminosi D è un po' un'epidemia, nel senso che se andiamo a testare il sangue di molte persone, ma non solo donne, anche bambini, anziani, l'abbiamo tutti abbastanza bassa, quindi direi che è una buona salute quella di fare una piccola integrazione di vitamina D, non solo nei bambini, perché si dà nei bambini in crescita, ma un po' a tutti, soprattutto nei mesi invernali e autunnali, quando l'esposizione al sole è molto bassa, stiamo poco fuori, se ci stiamo vestiti, e tutti sanno che la vitamina D viene fabbricata a partire dalla pelle, no? Quindi è una buona idea quella di integrare la vitamina D.
Ecco, quindi per questa volta possiamo dire che l'esposizione solare è pericolosa per altri fattori, ma ci facilita comunque l'assorbimento della vitamina D.
Sì, vitamina D che però ricordiamo è contenuta anche in certi alimenti grassi, come per esempio il burro, i formaggi, insomma certi alimenti animali e grassi contengono la vitamina D, quindi anche questo è importante integrarne un po', senza esagerare ovviamente.
Io voglio ricordare darvi da subito i nostri numeri di telefono, non voglio arrivare magari a metà puntata e poi avevate già subito delle domande per la nostra dietista. Allora, se volete parlare direttamente con Natasha Russo potete digitare lo 0848 03 08 08. Oggi al centralino abbiamo Michela De Pedrini e in regia tecnica c'è Gianni Zocchi, che evidentemente ringrazio. Se invece preferite scriverci un messaggio WhatsApp, il numero è lo 076 321 11 13. E diciamo che tutti siamo molto virtuosi, Natasha. La maggior parte delle volte diciamo: beh, certo, devo curare l'alimentazione, devo fare questo, devo fare quell'altro. Poi tra il dire e il fare è sempre difficilissimo.
Sì, però bisogna sempre iniziare a porsi dei piccoli obiettivi. Nel senso, iniziamo a cambiare delle piccole abitudini. Un'abitudine ci mette circa 3 settimane a diventare tale, no? Quindi, per esempio, magari si potrebbe dire 3 volte a settimana mi metto a fare un pochettino di attività fisica a casa dopo il lavoro per 10 minuti. E questo è un piccolo passo. Chiaramente, se io pretendo di cambiare tutto subito in modo completamente rivoluzionario, diventa difficile poi mantenere le nuove abitudini. Ma se noi cominciamo da piccoli obiettivi, facciamo dei piccoli passi, sarà poi molto più facile aggiungerne altri.
Certo, quindi anche per quello che riguarda la menopausa, che è lo spauracchio di tante donne, anche perché si sentono parlare le mamme, le amiche, chi ci è già passato, chi ci sta passando, ci sono insomma delle persone che quasi non hanno sintomi, non hanno grandi conseguenze. C'è chi invece, proprio perché siamo tanto diversi l'uno dall'altro, invece è un po' più sofferente, quindi ti dicono: io dormo male la notte, ho le caldane, faccio i conti con il peso. Si può fare molto con l'alimentazione.
Assolutamente sì, si è visto che correggere l'alimentazione e soprattutto curare un po' la composizione del piatto nella maniera, diciamo, giusta, aiuta sia a tenere a bada le caldane. Ovviamente l'alimentazione non è una medicina, quindi in alcuni casi, poi lo vedrete con il medico, c'è poco da fare, cioè ci vuole proprio un'integrazione di ormoni, perché l'alimentazione e tutto il resto da sola non può risolvere questi problemi. Però curare la composizione corretta del piatto sicuramente può dare una mano.
Allora, cominciano ad arrivare i primi messaggi, Natasha. Qualcuno ci dice: è bene naturalmente preoccuparsi di assumere sufficienti vitamine, però è altrettanto importante ricordare che certe vitamine devono essere dosate, no? Non bisogna passare il limite giornaliero raccomandato, perché può procurare anche un problema di ipervitaminosi. Quindi in ogni caso è sempre bene, uno, se si acquista le vitamine che si possono trovare in commercio, le vendono anche le farmacie, i supermercati, magari parlare proprio con qualcuno che ci può consigliare direttamente nel negozio, nel Reform House, in farmacia. Si raccomanda sempre di leggere evidentemente il foglietto illustrativo, e se vi capita di fare la visita medica, parlatene assolutamente anche col medico.
E io direi assolutamente di partire da parlarne con il medico, nel senso che magari le persone assumono già altri integratori che contengono la stessa vitamina, poi magari l'amica prende questo multivitaminico perché le fa bene, lo prendo anch'io, e poi mi ritrovo ad avere un'introduzione, come diceva la signora, no? Magari di un certo tipo di vitamina del 600%. È chiaro che così è un po' troppo, quindi bisogna un attimo ragionare e vedere se magari non ci sono dei doppioni nelle vitamine che stiamo assumendo. Questo è assolutamente importante. Però che sia un'epidemia quello di avere la vitamina D bassa in tutta la popolazione, questo è un dato di fatto.
Qualcun altro ci scrive: quando mi trovo davanti al problema, ecco che corro ai ripari. In realtà sappiamo che tutte noi donne andiamo in menopausa, non potremmo cominciare già prima a modificare i nostri comportamenti?
Sarebbe cosa buona e giusta questa, sì, effettivamente sì, verso i 40-45 iniziare magari a introdurre un pochino di attività fisica un po' più muscolare, quindi un po' di rinforzo muscolare in palestra con dei pesi, degli elastici, magari ridurre un pochino i carboidrati ai pasti, non toglierli ma sicuramente diminuirli un po', e assicurarci di avere un buon apporto proteico, perché ricordo a tutti che le proteine costituiscono la nostra massa muscolare muscolare, quindi se non abbiamo un sufficiente apporto proteico poi sarà difficile quello di mantenere sana la nostra massa muscolare che ci serve per portarci in giro.
Qualcuno ci dice, in effetti io cerco di curare l'alimentazione, mangio di meno, però ingrasso lo stesso.
E poi qua ci sono appunto, come dicevi all'inizio, tutte le varie cause ormonali, gli vari squilibri, poi bisogna vedere magari mangi poco, però come è composta la tua alimentazione. Magari, come dicevo prima, mancano le proteine, magari il mangiare meno non è il mangiare bene per forza, quindi magari sono poche proteine, sono troppi carboidrati, mancano i vegetali. Magari l'idratazione non è sufficiente, magari la persona è semplicemente gonfia. A volte viene tolto il sale, magari c'è gente che mangia completamente senza sale, non è neanche bene neanche questo, perché ci sono poi degli squilibri anche lì. Quindi ci sono tanti aspetti effettivamente da vedere, perché mangio poco vuol dire veramente poco, bisogna andare a fondo.
Ci sono comunque diverse fasi, no, della menopausa, c'è una premenopausa, a volte magari le donne non si rendono nemmeno conto dei primi sintomi, delle prime avvisaglie, e poi ci sono evidentemente le altre due tappe, la menopausa proprio conclamata e poi quando tutto si comincia ad affievolire. Cambia la nostra alimentazione durante queste tre fasi?
Per cambiarla, diciamo, bisogna innanzitutto rendersi conto quando inizia un po' questa premenopausa, no? Perché si dice che inizia anche tanti anni prima della vera menopausa. Quindi quando uno inizia ad avere degli avvisagli, magari vede un po' di grasso sull'addome, magari io inizierei già un po' a correre ai ripari, come dicevamo prima, magari aumentare l'attività fisica a livello muscolare, no? Con dei rinforzi muscolari, con i pesini, con gli elastici, e iniziare a guardare un po' come è composto il nostro piatto. Guardi e dici, ma sto mangiando magari troppi carboidrati, magari il piattone di pasta dobbiamo un po' ridurlo, dobbiamo curare un po' di più che ci siano delle buone proteine, che ci siano tante verdure. Quindi si riesce già a correre ai ripari molto prima.
Qualcuno ci scrive, io per esperienza personale consiglio veramente di rivolgersi agli specialisti. A me è capitato appunto di andare da una dietista, in sole due sedute ho ricevuto tantissimi consigli, in due mesi ho perso 7 kg e vi garantisco non li ho mai più ripresi.
Esatto, quindi è molto importante rivolgersi a chi ne sa più di noi.
Allora, qualcun altro invece ci scrive, un'ora e mezzo di balletto, un'ora e mezzo di yoga alla settimana può bastare oppure dovrei aggiungere anche un po' di cardio?
Allora, come dicevo prima, in realtà non è proprio il cardio quello che serve, perché che cosa succede? Quando la donna va in menopausa, la massa muscolare che aveva prima inesorabilmente inizia a scendere, cioè perdiamo un po' di massa muscolare. Quindi io più che il cardio a questa signora consiglierei di fare un lavoro di rinforzo muscolare. Non so, un po' di squat, un po' di pesi, un po' gli esercizi con l'elastico per i glutei, per le gambe, addominali. Cioè proprio un lavoro di rinforzo, perché io vi ricordo che più muscoli abbiamo, più il nostro metabolismo è alto. Quindi noi anche in menopausa con una buona massa muscolare riusciamo a bruciare anche gli eccessi del sabato e domenica.
Allora, abbiamo invece un'altra ascoltatrice che è un pochino più critica, ci dice, tema interessante, però secondo me siete un po' troppo allarmiste. La menopausa non è una malattia, basta mangiare sano, fare sport come sempre. Se avete dei sintomi, vi consiglio la medicina cinese, qualche seduta e vanno via, non lasciatevi influenzare troppo. Allora, la nostra ascoltatrice ha perfettamente ragione, la menopausa non è una malattia. Ne abbiamo parlato anche già con il medico, ne riparleremo come ho anticipato l'11 dicembre con il dottor Papadia, è una fase della vita. È vero che ci sono alcune persone che quasi non se ne accorgono, hanno la fortuna di non sentire grandi sintomi e cambiamenti nel proprio corpo, ci sono persone che ce lo testimoniano regolarmente, hanno dei periodi davvero estremamente pesanti. Di questo parleremo con il medico, perché poi il medico sa come aiutarle concretamente. Abbiamo già sentito dire perché soffrire, perché passare un periodo così pesante, quando con un piccolo aiuto, magari anche in un tempo relativamente limitato, possiamo poi andare oltre. Ma questo sarà un altro argomento. In ogni caso, proprio perché ci sono questi disequilibri ormonali, ecco che a volte dei disturbi minori possono essere anche aiutati semplicemente riequilibrando un po' i sali minerali, mangiando diversamente, come stava dicendo Natasha, che ci ribadirà ancora una volta, aggiungendo delle piccole strategie nella nostra alimentazione. Poi ognuno probabilmente deve anche testare, perché proprio perché siamo diversi uno dall'altro, io posso provare una cosa, seguire un consiglio e accorgermi che per me non va così bene, non lo ripeterò.
Ma esatto, è un po' come il discorso della gravidanza. Anche la gravidanza non è una malattia. Ci sono donne che durante la gravidanza vanno a correre e altre che devono essere sdraiate perché sono a rischio. La stessa cosa, come dicevi benissimo tu, ci sono donne che in menopausa non hanno nessun sintomo, ci sono alcune poverette che veramente hanno una vita distrutta, non dormono, sono depresse, hanno le vampate, cioè bisogna insomma per ognuna di queste trovare la giusta strategia. E quello che dicevamo, che l'alimentazione può aiutare queste persone che hanno i disturbi. Chiaro che se uno sta bene e non ha nessun disturbo, meglio per lei.
Qualcun altro ci dice: la ginecologa mi ha prescritto vitamina D e calcio e dice: ma il calcio non si può assumere solo con l'alimentazione, devo proprio prendere anche poi le vitamine, non rischio di avere troppo accumulo?
Beh, di questo bisognerebbe parlare con il medico, perché per rispondere a questa domanda bisogna vedere effettivamente in una settimana quali sono le fonti di calcio di questa persona e vedere se un'integrazione è davvero utile oppure no. Quindi rispondere non posso.
Ripetiamo magari quali sono allora gli alimenti ricchi di calcio che possono aiutare.
Allora, gli alimenti ricchi di calcio sono ovviamente quelli derivati dal latte. Quindi più poi il formaggio è stagionato, come per esempio il grana o il parmigiano, lo sbrinz, più contiene calcio perché è concentrato. Invece i latticini più freschi, come lo yogurt, il latte, i formaggi freschi, hanno meno calcio perché è meno concentrato. Però appunto, per chi non mangia latticini o non li ama particolarmente, ci sono le verdure a foglia verde come gli spinaci, la verza, le coste, e poi ci sono le mandorle, la soia e, come dicevamo prima, il sesamo e il suo derivato che è il tahini, che questa pasta di sesamo che può essere usata anche in modo molto buono per condire l'insalata.
Un'ascoltatrice ci dice: visto che consigliano tutti, sia i medici che comunque anche i dietologi, di fare tanta attività fisica, questo comunque aggiungiamo noi in qualsiasi momento della vita, ecco, la nostra ascoltatrice ci chiede: vorrei sapere cosa ne pensate del metodo EMS, cioè la ginnastica con gli impulsi elettrici per rinforzare la muscolatura nella menopausa, secondo voi sono adatti?
Allora, io la risposta che do alle mie pazienti è questo: va bene, perché aiuta a fare qualcosa, uscire di casa e mettersi in moto finalmente, no? Tu con questa tecnica potenzi un pochettino la massa muscolare, però dopo quei muscoli devi usarli. Quindi fai i tuoi 20 minuti di EMS, poi gli altri giorni usi quei muscoli un po' potenziati per camminare, andare in bicicletta, salire le scale e avere una vita tendenzialmente attiva. Non dobbiamo essere sportivi per forza, però dobbiamo avere una vita attiva. Cosa vuol dire? Io faccio EMS, non è che con 20 minuti poi io vado al supermercato e mi mangio una fetta di torta perché tanto ho fatto ginnastica. Bisogna avere una vita attiva, almeno 8-10 mila passi al giorno.
Qualcuno ci chiede: io ho costantemente l'impressione di avere la pancia gonfia, in realtà non mangio molto, non riesco a capire perché, cosa posso fare?
Allora, innanzitutto bisognerebbe vedere per quale motivo questa pancia è gonfia, se è gonfia di aria, se questo gonfiore inizia già al mattino o se è seguito dall'assunzione di qualche alimento particolare. Quindi bisognerebbe proprio approfondire e dire: facciamo un diario alimentare, facciamo un diario un po' dei sintomi, vediamo quale alimento ti ha causato questa cosa, vediamo se mastichi, perché magari la persona mangia molto velocemente, ingoia aria, quindi magari semplicemente rallentando il tempo del pasto riesce a risolvere il problema, oppure mangia in modo nervoso, oppure ci sono tantissime variabili, quindi bisognerebbe approfondire un po'.
Quindi, come sempre, indicato a rivolgersi sempre al proprio medico prima di iniziare, insomma, anche ad andare a interpellare esperti di altre terapie o fare il fai da te. Qualcuno ci chiede, ecco, io lo leggo così com'è, Natasha, volevo sapere cosa ne pensa del collagene, se va bene prenderlo, grazie mille. Collagene nell'alimentazione?
Allora, la cosa perfetta sarebbe quello di prepararsi il brodo con le ossa, con le cartilagini degli animali e usarlo per fare cucina, per fare le zuppe, perché appunto è ricco di collagene, che è sicuramente una proteina molto utile. Molti pensano che serva soltanto per la bellezza, per le rughe, ma in realtà fa tantissimo anche per quello che riguarda le articolazioni, per i capelli, per le unghie. Io stessa io lo assumo tutti i giorni e lo metto nel porridge al mattino.
E sotto che forma lo assumi?
In polvere.
Ah, in polvere.
Ci sono di collagene marino, c'è di mucca, c'è vari tipi. È di solito una polvere in sapore e che si scioglie abbastanza bene. Quindi io lo uso perché avevo un problema che mi scricchiolava una spalla mentre andavo in palestra, e da quando effettivamente lo assumo questa cosa è sparita.
Io ricordo ancora una volta i nostri numeri di telefono, che sono lo 0848030808 per parlare con noi, oppure se preferite la formula del messaggino il numero è lo 0763211113. Noi ci ascoltiamo i Pretenders e poi torniamo a rispondere alle vostre domande. Stiamo parlando con la dietista Natasha Russo di alimentazione e menopausa. Diciamo che quanto detto proprio prima di questo brano musicale ha incuriosito moltissime ascoltatrici. Abbiamo parlato di questa polvere di collagene. Qualcuno ci scrive: ci può spiegare con cosa mette la polvere di collagene? Minestre, brodi, in che misura? E poi ci vuole ancora il dado?
Il dado? Per fare il brodo di ossa, intendeva forse?
Con cosa mette la polvere di collagene?
Allora, dicevo prima, o facciamo il brodo di ossa e di cartilagini, usiamo il brodo che è ricco di collagene, che sarebbe diciamo la cosa più bella da fare, ma non abbiamo tutto il tempo di cuocere 3 ore tutte le ossa tutti i giorni per berci questo. E l'alternativa, queste polvere di collagene, che può essere marino o di manzo, di un altro animale, di maiale, si può acquistare o in farmacia o in erboristeria, o addirittura io l'ho visto anche nei supermercati. Dopo quello dipende un po' la qualità, se è idrolizzato, tutto quanto. Come utilizzarlo? Allora, è un po' collosa come polvere, quindi non si scioglie nei liquidi freddi, a meno che prendiamo un mini pimer, lo sbattitore elettrico, e lo frulliamo con quello. Io normalmente lo metto nel porridge, che è caldo, quindi si scioglie molto bene, e si scioglie anche molto bene nel caffè. Addirittura ci sono delle famose attrici americane che fanno vedere che bevono questo caffè luminoso tutte le mattine, no? Che a 50 e passa anni hanno questa pelle bellissima. Un po' è marketing, però effettivamente se togliamo questa cosa, che non fa bene solo alle rughe come dicevo prima, ma fa veramente bene anche alle cartilagini, no? Ai capelli, alle unghie eccetera, è sicuramente un integratore interessante, infatti sempre di più viene consigliato e preso in considerazione.
E qualcun altro ci chiede: dove posso acquistare questo collagene?
Ma allora, in farmacia sicuramente c'è, erboristeria, quei negozi tipo bio così, o se no appunto anche al supermercato, o se no online, se siete pratici ce ne sono milioni.
Quindi chiedo semplicemente di collagene in polvere.
Dopo dipende se volete quello appunto di pesce, che sono appunto le pelli, le lische del pesce, oppure di mucca, quindi può essere la pelle, tutte le cose della mucca, dipende da voi.
Ecco.
Il gusto è neutro, puzza un po'.
Diciamo che comunque, oltre a sperimentare magari qualche cosa di nuovo, l'arrivo della menopausa, magari già della premenopausa, potrebbe comunque essere un ottimo momento per lasciare alcune cattive abitudini che sarebbe bene lasciare comunque sempre, e mi riferisco allo smettere per esempio di fumare, o se non smettere di bere, perlomeno limitarlo tantissimo, perché si sa che sia il consumo di alcol che di fumo intensificano alcuni sintomi spiacevoli della menopausa.
Esatto, e poi teniamo presente che comunque la donna, una volta entrata in menopausa, non ha più la protezione degli estrogeni, quindi rischia quanto un uomo le malattie cardiovascolari. Quindi smettere di fumare è anche per fare prevenzione per il futuro, perché non avendo più gli estrogeni che la proteggono, la donna è esposta alle malattie cardiovascolari. Quindi smettere di fumare sicuramente è la prima cosa. Poi, ripeto, siccome molti smettendo di fumare poi aumentano di peso, di conseguenza bisogna curare la alimentazione, se no una smette di fumare magari mette su 15 kg, giusto?
Eh sì, e cosa invece mi dici della caffeina? Perché anche la caffeina, no, è nota per scatenare sintomi.
In alcune pazienti appunto magari bevono tantissimi caffè e vedono che se riducono il numero di caffè o bevono quelli decaffeinati, le vampate effettivamente diminuiscono. Quindi potrebbe essere una domanda da farsi: ah, ma queste vampate non è che bevo troppo caffè? E magari in alternativa bere tipo il famoso tè di salvia, no? Che veniva consigliato dalla nonna, per vedere se può tenere un po' a bada le vampate, perché la salvia è conosciuta come pianta antivampate.
Ma tutti questi caffè decaffeinati oppure i surrogati che vengono fatti tostando erbe eccetera, che però hanno questo sapore diciamo di caffè.
Sì, tipo appunto la cicoria, sì, si può provare.
Possono essere delle buone alternative.
Ma perché no? Sì, basta non metterci lo zucchero dopo.
Beh, tantissimi ci chiedono, insomma, controllare il peso, lo si sa, non è facile, e soprattutto nella menopausa, ci scrivono alcune ascoltatrici, noto proprio che si accumula tutto nella parte dell'addome, i famosi rotolini.
Esatto, i famosi rotolini, ma quello che succede, che noi non vediamo ad occhio nudo, è che qua ci vuole una BIA, no? Una bioimpedenza, che è un macchinario che praticamente ti dà un'idea di quanto grasso è contenuto all'interno dei visceri, no? Il famoso grasso viscerale. Quello che succede purtroppo è che dopo gli ANTA, insomma, quello che aumenta è il grasso viscerale, proprio il grasso che riveste gli organi interni, e questo è molto pericoloso perché poi predispone alle malattie cardiovascolari. Quindi è proprio una prevenzione quella di non aumentare di peso, ma non aumentare soprattutto la circonferenza. Bisogna misurare la circonferenza più che pesarsi sulla bilancia, perché quello è indice di quanto grasso è contenuto dentro l'addome.
Sì, però quello che contestano tante persone è che in generale quando accumuli il peso, il grasso, non sempre viene distribuito appunto in maniera omogenea, no? E quindi vorrebbero sapere che cosa fare per evitare che vada tutto sull'addome.
Movimento. Movimento, meno carboidrati e più proteine e più verdure.
Allora, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi sul collagene, deve proprio aver colpito i nostri ascoltatori. Qualcuno ci chiede perché collagene piuttosto che un altro tipo di proteine, nello stomaco vengono comunque tutti suddivisi in amminoacidi prima di essere assimilati dal nostro corpo. E poi ancora qualcuno ci dice: io prendo pastiglie di collagene e sono anche più pratiche rispetto alla polvere di cui parlavamo.
Sì, vengono scissi in amminoacidi e poi questi vengono utilizzati per costruire i tessuti, quindi sono proprio gli amminoacidi che ci servono per costruire certi tipi di tessuti.
Sì. Altri consigli per il cambio di stile di vita? Questo in generale, comunque è l'occasione per farlo in arrivo della menopausa, magari l'occasione per farlo anche in famiglia, no? Anche se il marito evidentemente non va in menopausa, potrebbe essere l'occasione per fare un percorso insieme.
Questo sarebbe auspicabile, cioè sarebbe proprio la cosa migliore, che tutti siano coinvolti un po' in questo nuovo stile di vita, che poi non è niente di che, semplicemente ritrovare un po' i piatti un po' più sani, usare meno piatti pronti, cercare di curare un po' di più l'alimentazione. Questo fa bene a tutti, grandi e piccoli.
Bisognerebbe aumentare un po' le proteine durante la menopausa?
E bisognerebbe stare attenti che l'apporto proteico sia coperto più che aumentarle, perché aumentarle non vuol dire niente. Bisogna vedere se la persona copre il suo fabbisogno proteico, che ripeto è diverso per ognuna di noi, perché c'è quella più attiva, c'è quella meno attiva, c'è quella piccolina meno muscolosa, c'è quella più muscolosa. Quindi sicuramente bisogna calcolare l'apporto proteico e fare in modo che questo venga coperto senza eccedere, ma sicuramente deve essere coperto.
Qualcuno ci chiede: caffè al ginseng, ha qualcosa di buono oppure si tratta di un bluff?
L'unica cosa che non ha di buono secondo me è che è zuccheratissimo, e ci sono pochi di questi caffè al ginseng che non hanno zucchero. A me piace tantissimo, ma è dolcissimo, pieno di zucchero.
E lo zucchero, insomma, non fa bene in nessuna fase della vita, però durante la menopausa bisogna davvero, davvero essere molto attenti.
Allora, diciamo che pochi di noi riescono a stare in quelle che sono le linee guida dell'OMS per quello che riguarda gli zuccheri semplici e gli zuccheri liberi, no? Perché basta una brioche con la marmellata e una spremuta e una coca e già siamo fuori dal 5-10% dell'apporto totale, quindi tutti gli zuccheri in più che vengono aggiunti sono di troppo.
Bere, ci chiedono.
Acqua, tisane non zuccherate, brodi. Io veramente sono fissata con questi brodi di ossa che secondo me bisognerebbe riscoprire un po'. Sono buoni.
Ci chiedono anche delle varie tisane, perché ne vengono pubblicizzate tantissime, più o meno naturali, si possono trovare in farmacia, nei reform house, anche nei supermercati, tisane che dicono proprio adatte ai sintomi della menopausa.
Sì, questo, la tisana può entrare in quello che è un po' tutta poi l'igiene della persona, che vada appunto, come dicevamo prima, l'attività fisica, controllare l'apporto proteico, limitare il caffè. Anche l'alcol non fa benissimo per quello che riguarda i sintomi, e soprattutto perché poi lo sanno tutti che fa aumentare di peso, no? Quindi non è che io faccio dei comportamenti sbagliati, poi bevo la tisana e riparo. Cioè, la tisana fa parte di tutto il discorso dell'igiene di vita, e sicuramente ci sono delle piante che sono usate da tantissimi anni per i rimedi, come rimedio per i disturbi della menopausa. La salvia è conosciutissima.
Allora, siamo praticamente in conclusione. Io so che Natasha Russo ci teneva a sottolineare di come nel periodo della menopausa sia davvero consigliato di seguire, se possibile, una dieta povera di carboidrati, quindi una dieta low carb, come amano dire.
Sì, precisiamo una cosa: low carb significa priva di cibi industriali troppo raffinati, quindi di farine bianche e di questi alimenti che sono impoveriti, mentre è da preferire l'apporto di carboidrati da quello che sono i cereali integrali, ovviamente però dosati. Perché se magari a 20 anni potevamo permetterci 100 e passa grammi di, non lo so, orzo o pasta integrale, magari in menopausa queste porzioni vanno un attimo ridotte.
Qualcuno ci scrive ancora: quanto è difficile diminuire di peso in menopausa. Sono in parecchi che dicono, appunto, io una volta facevo un po' di dieta e ristabilivo immediatamente il mio peso iniziale, adesso le posso provare davvero tutte, non c'è verso di perdere un grammo.
Diventa difficile proprio per quel discorso che dicevo, che la massa muscolare diminuisce con la menopausa e con questa diminuisce il metabolismo basale. Quindi quello che potrei consigliare a questa signora è cercare di rinforzare la massa muscolare, perché con questa riusciamo a sollevare o risollevare un attimo il metabolismo.
Torniamo al famoso brodo di ossa,
torniamo.
Ma ci chiede Elena, non ho capito bene, ma brodo di ossa di che cosa?
Si può fare anche di pesce, di pollo, di manzo, di vitello, anche il famoso brodo di pesce con dentro le lische, le pelli. Dopo si fa bollire per 3 ore, si possono mettere un po' di aromi, la cipolla, un po' di aromi dell'orto, e poi si può utilizzare questo brodo per preparare, non so, delle buonissime zuppe, per il risotto, oppure da bere semplicemente al pasto, perché è ricco appunto di collagene naturale.
Grazie mille Natasha Russo per tutti gli utilissimi consigli che abbiamo ricevuto oggi. Io vi ricordo, la consulenza ritornerà lunedì, per cui vi aspetto, vi auguro per il momento di trascorrere un piacevolissimo weekend. A presto!